Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senapa, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché hai seguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, la tematica della fede attraversa le tre letture di questa domenica. Partiamo dal Vangelo, in cui c'è questa richiesta degli apostoli: Signore, aumenta la nostra fede. E viene posta da Luca subito dopo il comando del Signore del perdono fraterno. Quando qualcuno pecca contro di te, perdonagli, anche se pecca sette volte al giorno, tu perdonagli sempre, no? Quell'insegnamento che nell'altro Vangelo mette in crisi un po' San Pietro, perché dice: ma qui le cose, ecco. E subito dopo aver ascoltato questo insegnamento, gli apostoli dice: Signore, aumenta la nostra fede. Come dire: quanto è difficile crederti, quanto è difficile mettere in pratica la tua parola. E qui c'è da riflettere su due aspetti della fede. La fede ha due aspetti che vanno insieme, e ogni squilibrio spirituale comporta un dividere questi due aspetti, viverne solo uno. È l'aspetto del contenuto della fede, per cui noi crediamo a un qualcosa che è stato tramandato, cioè quello che si dice il deposito della fede, custodito dalla Chiesa, trasmesso e spiegato nel Catechismo, un qualcosa di concreto. In cui c'è anche questo comando di Gesù, no? Questo comando di Gesù di perdonare sempre, no? Di perdonare sempre. E quindi c'è questo aspetto che implica da parte nostra un impegno della nostra conoscenza, della nostra intelligenza, che ci è stata data, tra l'altro, non dobbiamo dimenticarlo. Se abbiamo l'intelligenza, il primo motivo per cui Dio ci ha dato l'intelligenza è conoscere Lui, conoscere il suo modo di pensare, conoscere le sue vie, conoscere i suoi pensieri, no? Ci ha dato l'intelligenza per questo, perché mossa dallo Spirito, animata dallo Spirito, possiamo conoscere Lui e cosa significa vivere da figli di Dio. Ma poi c'è anche un altro aspetto della fede, e di questo di più mi vorrei fermare. Anche se c'è da dire, il primo aspetto è importante che lo curiamo, è importante. Io dico sempre: in famiglia due libri che devono starci, la Bibbia e il Catechismo della Chiesa Cattolica, ma non libri da tenere lì per far vedere che ce l'hai, libri sfogliati, libri anche sottolineati, no? Perché lì è un aspetto importante. Di che cosa? Di quel tesoro di cui parla Paolo, che è stato consegnato a Timoteo, no? Questo tesoro della fede e dell'amore, che va custodito nello spirito che ci è stato dato e che abita in noi. Che bello questo Paolo, quando parla di questo spirito che abita in noi, no? E che ci permette quindi di conoscere e di amare. Quindi il primo aspetto è la conoscenza di un deposito oggettivo della nostra fede. Il secondo aspetto della fede è l'adesione del cuore. Io, mosso dallo Spirito, ma io, cioè è, è, un connubio, una sinergia, un'unione misteriosa, la mia libertà con l'amore di Dio, io mosso dall'amore di Dio che è lo Spirito Santo aderisco a chi? A Gesù Cristo. E questo è l'aspetto fiduciale, di affidamento, mi affido a Gesù Cristo. In che senso? In che modo? No? Cosa vuol dire che mi affido a Gesù Cristo? Vuol dire che io lo riconosco nella mia vita come il mio Signore, il mio Dio, il mio Salvatore, colui che mi ha strappato dalle tenebre del peccato, colui che mi ha dato la vita, ma quella vera, perché io posso cantare, posso ballare, posso correre fisicamente, ma essere morto dentro, di una morte tenebrosa, di una morte assoluta, no? Perché non è la vita fisica l'espressione della vera vita. Lui è la vita, la vera vita, quella vita che dà vita alla tua vita, senza la quale tu sei un povero, io siamo dei poveri morti che camminano e che non sanno perché. Perché Lui è la vita, la verità è la vita, e se tu non accogli Lui, la tua vita non ha senso, perché Lui è l'unico senso della vita, il Logos. Allora avere fede significa accoglierlo nella mia vita come il mio Salvatore, come dirà Paolo. Colui che ha amato me, colui che ha dato se stesso per me, colui che è morto per me, colui che morendo pensava a me. Ecco cosa significa avere fede. Credere che il Cristo morendo pensava a me, e poteva pensare a me solo perché era Dio. E se Cristo fosse semplicemente un uomo, un grande uomo perché si voglia, un grande profeta, non mi dice assolutamente niente. Non so che farmene di un grande uomo, perché nessun grande uomo mi può salvare. E il Cristo è il mio Salvatore, colui che mi dà la possibilità di vivere la vita della grazia, la vita dei figli di Dio, la vita eterna. Per questo siamo cristiani. Questo è l'unico motivo che mi fa cristiano. Tutto il resto è un corollario, tutto il resto è una dipendenza, tutto il resto è un qualcosa che fuoriesce da questo nucleo fondamentale. E voi capite che quando questo nucleo fondamentale non c'è più, quando noi abbiamo smarrito il nostro senso di essere cristiani, quando noi abbiamo smarrito il senso della nostra fede, tutto il resto si regge in aria, no? Pronto a crollare alla minima botta di vento. Non mi è capitato una volta che qualche genitore o qualcuno mi parlasse di una persona cara e mi dicesse: padre, ha perso la fede, preghi perché è successo questo, preghi perché è successo quell'altro, mio figlio, mia nuora, mio genero non crede più. E dico: guarda, io prego, sì, ma non è che tuo figlio, tuo genero ha perso la fede. No, dico, forse, chissà, adesso è l'ora che gli arrivi la fede. Ma dice: come, padre, ma che sta dicendo? Prima andava a messa, prima si... No, prima non aveva, perché... Né. Io tutti questi gesti esterni, andare alla messa, partecipare alla comunione, fare la processione, sono tutti gesti esterni che hanno bisogno di un cuore interno. Se il cuore non c'è, sono tutte cose in aria. Poi succede la minima cosa, pum, ho perso la fede. No! Hai trovato l'occasione forse di diventare cristiano. Perché se tu avessi avuto la fede in quella circostanza, della morte di tuo figlio, della disgrazia economica, della calunnia che ti sta uccidendo il cuore e ti sta distruggendo perché ti rovina le relazioni sociali, perché qualcuno va a dire in giro falsità di te e così via, no? Tu avresti fatto passare quell'evento, quella circostanza, quel dolore, l'avresti fatto passare in Lui. Gli avresti fatto il passaggio del mistero pasquale, che è quello che celebriamo quando ogni domenica, quando veniamo a fare la comunione, diciamo il corpo di Cristo, diciamo Amen. Noi mettiamo le mani o apriamo la bocca, riceviamo il Cristo, vuol dire che tutta la mia vita passa nella Pasqua di Cristo, che io partecipo a Lui. Paolo dirà, morto con Lui, sepolto con Lui, risorto con Lui. Allora avere fede significa aver accolto nella mia vita il mistero del Cristo, accoglierlo come il mio Signore e il mio Dio. E anche un altro elemento importante che spesso noi non ci riflettiamo, come il mio capo, accogliere fede, Cristo nella fede, dirà Paolo, significa accoglierlo nel nostro cuore, come membri vivi del suo corpo, che è la Chiesa. Per cui la mia vita non è più un mettermi di fronte a Cristo. Noi non siamo di fronte a Cristo e noi non siamo di fronte al Padre, no? Vedete, la preghiera cristiana ha una sua specificità. Tutte le altre religioni pregano un Dio di fronte a loro. Noi non preghiamo un Dio di fronte a noi. Noi non preghiamo un Dio lontano da noi. Noi preghiamo in Cristo. Dirà Sant'Agostino, ma non sapete riconoscere la voce di Cristo in voi? E Paolo dirà, ma cristiani, ma non sai riconoscere che Cristo abita in te? Abita in te? Con il suo Santo Spirito, dirà Paolo. Cristiano, no? Un cristiano che non ha l'esperienza di questo è un cristiano ancora, direbbe Paolo, bambino. Non è cresciuto, non è adulto, no? Allora ecco la fede che è questo pormi non davanti a Cristo ma nella consapevolezza di un dono di grazia, come ci ha detto Paolo nella seconda lettura, custodisci mediante lo Spirito Santo che abita in noi il bene prezioso che ti è stato affidato. Lo dice a Timoteo, dice, custodisci, si rivolge a lui, mediante lo Spirito Santo che dovrebbe dire che abita in te, no? Gli dice che abita in noi, perché noi siamo in Cristo proprio come Chiesa, come corpo mistico suo, il bene prezioso che ti è stato affidato. Avere fede significa anche questo riconoscimento del bene prezioso che mi è stato donato, ma è un dono che è una responsabilità, è un dono che è un affidamento, è il dono di Dio stesso che si è preparato una casa, un'abitazione, dirà Santa Teresa d'Avila, si è preparato un palazzo, e dirà Teresa, ho capito che la mia anima è bellissima. Chi di noi ha mai riflettuto sulla bellezza della propria anima? Perché deve essere bella per forza, diceva Santa Teresa. Se ci abita Dio, ma Dio può abitare mai nella sporcizia? Dio può abitare mai in un tugurio? Dio abita nel suo palazzo, che è la nostra anima, creata dalle sue mani sante. Siamo creati nella sua bellezza e pensate a immagine e somiglianza sua, per essere in lui santi e immacolati. Questa è la nostra vocazione, non è una conquista, frutto delle nostre virtù, delle nostre ascesi, dei nostri sforzi, no, è un dono che abbiamo ricevuto, un dono di grazia. È chiaro che se io non ho la consapevolezza del valore di questo dono di grazia, che farò? Lo sperpererò. Un bambino che ha in mano una somma, un bene prezioso, ci gioca. Noi siamo cristiani che giocano con quello che non ci immaginiamo, con quello che non ci immaginiamo. E invidiamo, siamo cristiani che invidiamo gli altri, invidiamo chi sta bene, invidiamo chi se la spassa, come la prima lettura, no? E anche che protestano, la protesta che attraversa tutta la Bibbia, Cioè, ma Signore, perché noi stiamo male e chi si comporta male sta bene, no? Perché non ti svegli? Perché non ti svegli, Signore? Perché non fai qualcosa? Avere fede è lasciare dormire Gesù. Che bello questo. Lasciare dormire Gesù. Vi ricordate quando c'era quella tempesta e gli apostoli lo vanno a svegliare? Signore, ma non ti importa di noi, stiamo morendo. Uomini, cosa gli disse lui? Uomini di poca fede. Uomini di poca fede. Che bello lasciar dormire Gesù nella nostra vita, perché chi ha fede non ha fretta. Perché abbiamo la vita eterna. Chi ha fretta? Ha fretta chi la vita eterna non ce l'ha. E allora ha fretta, perché la vita scappa, la vita fugge, allora ogni piacere te lo devi prendere e devi stare attento, perché hai fretta, perché si invecchia. Vuoi sfruttare al massimo il tempo, ma chi ha la vita eterna non ha fretta, perché è già in Dio. E la vita eterna non è un qualcosa che noi la riceveremo laggiù. Ma se abbiamo Gesù vivo oggi, la vita eterna esplode nel nostro cuore. E chi ha fede sa aspettare, chi ha fede sa attendere i tempi di Dio. 1000 anni davanti a Dio sono come un giorno davanti a Dio sono come 1000 anni. E ha fiducia, perché questo mondo, questo povero mondo, è amato da Dio ed è nelle sue mani. Questo vuol dire avere fede. Questo vuol dire avere fede. E la Chiesa porta nel cuore quest'amore di Dio per il mondo e ha ricevuto la chiamata di collaborare come la sposa con lo sposo nell'unica missione di salvezza, perché Cristo è uno. Se noi ci pensassimo, il Cristo è uno. Ed è il Cristo totale, capo e membra, è uno. E noi siamo in questo Cristo chiamati ad amare questo povero mondo e salvarlo in Cristo, con Cristo e per Cristo, in quella partecipazione che facciamo alla liturgia ogni domenica, in cui offriamo la nostra vita per ricevere la sua. E la nostra viene trasformata. In che modo? In che modo viene trasformata? Quando tu fai la comunione e ti porti quella fatica di un malato in casa, ti porti quella fatica di una mancanza di comunione in famiglia, ti porti quella fatica di una disoccupazione che ti fa vivere sbandato, ti porti quella fatica di una ferita qualsivoglia che tu hai ricevuta e la metti lì. Che bello quando c'è la presentazione dei doni, quando si porta il pane e il vino. Il vostro cuore dovrebbe scoppiare di gioia, perché la vostra vita prende significato lì. Quando viene portato il pane e il vino, prende significato la mia vita, che sembra squallida, sembra un tran tran, sembra una cosa da niente, ma viene a essere trasfigurata, perché lì viene portata. E sull'altare la mia vita, quel pane e quel vino che ho portato, diventano corpo e sangue di Cristo che io ricevo. E quindi quando torno a casa e trovo la stessa situazione di croce, la stessa pesantezza, trovo me diverso, trovo me con una capacità di amore, di sopportazione, di donazione superiore, perché questa è la trasfigurazione del mondo nell'amore. Ma ci vuole la fede. Ma ci vuole la fede. E la fede che cos'è ancora? La fede è credere che le verità della fede sono più vere delle cose che tu vedi. Lo ripeto, avere fede significa che io credo che le verità della mia fede sono più vere delle cose che io vedo con i miei occhi. Perché nessuna delle cose che io vedo con i miei occhi e tocco con le mie mani rimarrà per sempre. Spariranno tutte, le realtà della mia fede no. La parola di Dio non passa, la verità del cielo, la verità di Dio, la verità dei santi, degli angeli. Ma noi ci crediamo che ogni volta che celebriamo l'Eucarestia entriamo nel mondo di Dio. Questa è la fede. mica siamo qui per fare così, ascoltare due parole o fare un momento di festa, di gioia, di tranquillità, di no, siamo qui per unirci con la Chiesa trionfante del cielo, pellegrinante qua giù, nello stesso spirito, insieme agli angeli, ai santi, a Maria Santissima certamente presente, il Signore che si dona a noi. Questa è la fede, credere a queste verità. Più di come io credo a ciò che vedo e ciò che tocco. E infine concludo, non si può bypassare l'ultima parte del Vangelo di oggi, che ci dà tanto fastidio a noi uomini moderni, così arroganti, così presuntuosi e così boriosi, cedri del Libano. E Gesù dice: considerati servo inutile. Ah, servo inutile. Ma lui non ci ha detto solo di considerarsi servo inutile, lui è venuto in mezzo a noi come servo, come povero servo. La lavanda dei piedi ce lo ricorda. E quando i due apostoli chiesero di sedere uno a destra e uno a sinistra, lui che cosa dirà? Lasciate perdere queste cose. E Papa Francesco nel suo pontificato non sta facendo altro che ripetere questo, la semplicità e il servizio. Sono venuto non per essere servito, ma per servire. Questo è il Vangelo, questo è il Vangelo. Ma il Vangelo che deve diventare carne, deve diventare vita, deve diventare cuore. Vuol dire che io faccio della mia vita un servizio, vuol dire che io mi pongo in relazione con gli altri in una dimensione non come si pongono quelli del mondo, perché io non sono del mondo, sono di Dio, e io ho i miei valori evangelici che escono fuori dal cuore aperto di Gesù, e tra questi brilla il servizio che è significativo, è la bandiera del cristiano. Però attenti a non fare del servizio un modo per apparire, perché quello del piano di sotto ci prende in giro anche, ci fa accogliere i valori e ce li fa vivere a modo diabolico, a vivere il Vangelo nel spirito di servizio di Cristo, nell'umiltà. Siamo servi inutili, troppi cristiani si sentono servi utili, troppi. Siamo servi inutili, non meritiamo niente, abbiamo solo da dire grazie al Signore, grazie. Siamo sempre un po' come gli operai della vigna che credono di avere dei meriti perché hanno lavorato un pochino. Ringrazia il Signore, perché se tu non lavori, se tu non servi, se tu non ti doni, ma perché vivi? L'unico senso della vita è l'amore. E l'amore si esplica nel servizio, nella donazione. Allora se tu non servi, non fai nulla di gratuito, a che vivi a fare? E allora se tu hai l'occasione di far questo, ringrazia il Signore e vivi nella gratitudine. Ecco, chiediamo alla Vergine Maria che questi valori non solo li ha presi al figlio, ma come mamma li ha insegnati al figlio. Lei ha educato umanamente il figlio, e il figlio ha voluto che fosse la nostra educatrice, e che lei ci aiuti, ci stia accanto, perché il Vangelo sia per noi non una parola vuota, ma sia l'espressione concreta della nostra vita. Amen.